Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento dedicato ai colori biancorossi in questa settimana che vedrà finalmente l'Ancona giocare di domenica. Una cosa incredibile, si torna a giocare di domenica con un orario un po' particolare, saranno le ore 14. In quella di Olbia, insomma, non facilissimo sotto questo aspetto. Sappiamo che le partite in terra sarda di solito vengono anticipate come orario per permettere il rientro della squadra ospite. Non sempre è stato così, però insomma, linea di massima, questa sarà la prima trasferta dopo la sconfitta casalinga. Ne parleremo con Silvia Trillini. Ciao Silvia.
Ciao Stefano, buonasera, ben ritrovata a tutto il popolo dorico.
No,
dicevi un orario un po' così, le ore 14 in teoria.
In trasferta.
Eravamo abituati comunque a giocare una volta alle ore 14, le ore 14:30. Poi dopo invece il calcio spezzatino ci ha abituato ad altro e quindi ci siamo dovuti adeguare. Ma non ti preoccupare perché torneremo di nuovo poi domenica, la domenica là ancora, l'8 ottobre se non sbaglio, a giocare in casa, però alle 20:45.
Sì, da una
il
cosa
primo
all'altra.
Derby della stagione con la Vi Spesaro, sì. Mai in mezzo ovviamente c'è la Coppa Italia, quella del di mercoledì 3 ottobre, sempre al Del Conero contro il Pineto, ore 20:45, sempre le notturne ci toccano, Stefano.
Eh sì, questo è il calcio moderno. Ha detto che serviva questa stagione per riavvicinare i tifosi, mi pare così, no? Avesse detto che questa stagione sarebbe servita per riavvicinare i tifosi alla miseria. La Juventus è passata in vantaggio. Ha fatto in tempo a iniziare la partita nel frattempo.
Perché? Perché aspetta, fatti capire bene dai nostri radioascoltatori, sì, che Juventus io, è.
Questa è la nuova generazione della Juventus.
Stiamo parlando del campionato di Lega Pro, del nostro girone, perché oggi sono in programma i due recuperi della seconda giornata, ovvero, se me li evidenzi Stefano, proprio quello che indicavi tu, della Juventus contro la Recanatese e del Cesena contro la Spalla. Altra bella partita che insomma sarebbe piaciuto guardare, ma siamo qua.
Vabbè,
e quindi ci accontentiamo del
alle 20:45 fai in tempo.
Alle 20:45 la me la guardo, sì. Non ricordavo che era alle 20, perfetto.
Mentre Juventus Next Generation e Recanatese stanno giocando, hanno iniziato il match alle 18:30, quindi in contemporanea con noi, recupero della seconda giornata di campionato, e vedremo come si svolgerà. Intanto comunque i bianconeri sono passati in vantaggio, ha fatto il tempo insomma a iniziare la partita, che già stanno conducendo per una rete a zero. Non so se avremo anche già pronto il marcatore, non credo che la tempistica sia così veloce, infatti al quarto minuto, ma al momento non abbiamo il marcatore. Comunque quarto minuto, 4 minuti è durato la Recanatese.
Poi lo aggiorniamo, intanto ben ritrovati di nuovo a tutti sulle frequenze di Radio Tua. Vi ricordo, prima di iniziare la puntata, i nostri punti di contatto, la linea WhatsApp 334 35 20 488. Vi ricordo che siamo attivi sempre per insomma leggere anche i vostri commenti, i vostri messaggi sulla nostra pagina Facebook, dove insomma in tanti ci date le vostre e commentiamo insieme. Una giornata, quella di oggi, abbastanza particolare e transitoria, perché arriviamo da una bella botta, quella appunto casalinga contro la Juventus Next Gen, una sconfitta che chiaramente dove i Dori ci hanno impattato e ovviamente con le scorie del caso, perché la partenza non è stata ottimale, quella dell'Ancona in questa stagione, solo 4 punti dei 15 a disposizione in queste prime 5 giornate, un bottino tra gol fatti e gol subiti, insomma, non brillante: 4 gol fatti, 9 quelli subiti. I numeri purtroppo in questo momento non stanno dando ragione ai dorici. È intervenuto in settimana, sapete benissimo, sulle nostre frequenze il direttore sportivo Francesco Micciola, che si è preso delle belle responsabilità, ma ha anche chiarito certe situazioni e in un certo senso ha anche invitato il pubblico quest'anno soprattutto ad avere pazienza e a saper aspettare questa squadra. Sulle affermazioni e dichiarazioni del direttore sportivo ci ritorneremo, perché qualcosa vale la pena, insomma, di continuare a commentare, ma dicevo, una giornata transitoria quella di oggi, perché appunto siamo in ogni caso proiettati al prossimo match, quello di domenica contro l'Olbia. L'Ancona è tornata ad allenarsi, lo sta facendo ogni giorno al Paolinelli. Domani invece tornerà ad allenarsi di pomeriggio al Del Conero. Ci sono delle situazioni a livello di infortunati da chiarire. Faremo anche questo con un esponente di marca biancorossa che avremo poi ai nostri microfoni. Gli chiederemo tantissime cose, una panoramica non solo sulla prima squadra ma anche sul settore giovanile. Chiaramente sto parlando di Alberto Virgili, che non solo è il preparatore atletico della prima squadra ma è anche direttore tecnico di tutto il comparto del settore giovanile, per cui faremo una bella chiacchierata con lui. Partita importante però quella di domenica, perché ovviamente servono punti in casa biancorossa, serve la partita del riscatto. Ricordo sempre i nostri punti di contatto: 334 35 20 488. Letto tanto in questi giorni sia sui social che anche, Stefano, sui messaggi che sono arrivati alla radio. Sì, lunedì
Tommaso
sono
ci
stati
informa
tantissimi.
Che il gol della Juventus l'ha fatto Cerri, ringraziamo
Tommaso. Grazie
Tommaso per questa sua precisazione. Fabio Florio che ci augurava il buonasera, se no poi io mi scordo e mi rimangono tutti lì, e in particolare a te. Premesso che vorrei che il campionato tornasse tutte alla domenica pomeriggio, trovo incomprensibile il motivo per il quale società professionistiche non possono giocare di sera in terra sarda e di conseguenza pernottare in loco e ripartire il giorno dopo. Sarà forse per 100 società professionistiche sono troppe a livello di sostenibilità, Max? Insomma, è un problema degli aerei, perché spendere soldi quando li puoi un po' ridurre, no? Il fatto, io penso che sia l'unica agevolazione che secondo me va bene, cioè il fatto di cercare di far prendere l'aereo per il ritorno nella stessa giornata, dai.
A livello logistico senza dubbio il discorso,
anche perché arrivano tutti prima,
che apriva Max era quello sulla sostenibilità. È ovvio che soprattutto magari nella categoria della Lega Pro si guarda e non poco alla sostenibilità, argomento poi tra l'altro che tratteremo questa sera perché quest'anno è un po' il leitmotiv che rincorrerà da qui ai prossimi 3 anni, no? In quello che è il progetto biancorosso, il tema della sostenibilità, cioè l'Ancona ovviamente è un'azienda che guarda alla sostenibilità, lo farà con occhio al settore giovanile ovviamente, ma lo farà anche con degli investimenti appropriati ed opportuni come quello del centro sportivo ovviamente. E tanto si deve fare di necessità virtù, l'azienda calcio non è un'azienda a caso. Bisogna saper investire nel modo giusto per non sperperare, insomma, in tutti i sensi.
Ma io penso che più che altro serva per un progetto a lungo termine.
Quello
perché
è ovvio, certo.
Se hai un centro sportivo di proprietà, insomma, è anche una, chiamiamola tra virgolette, una sicurezza per far sì che la proprietà non scappi.
Sì,
no?
Sì,
cioè, ma c'è un interesse insomma importante, almeno finché non l'hai finito a realizzare, poi dopo magari lo puoi rivendere, non lo so quello che uno può fare, però nel frattempo
sicuramente aumenta, no? Aumenta il valore, diciamo, di tutta l'azienda,
per il territorio, per le banche, insomma, per la solvibilità,
all'introito, no? Che poi comunque deriverebbe, e alla ottimizzazione dei costi che la società stessa avrebbe qualora appunto potesse far conto su un centro sportivo con le varie strutture necessarie a non solo definire a livello logistico, funzionale, tutte le varie attività relative al settore giovanile, ma anche appunto in merito alla prima squadra. E Stefano,
siamo pronti ad andare con il primo break pubblicitario. Intanto voi continuate a scriverci al 334 35 20 488. Ancora Max dice: per quanto riguarda casa nostra, trovo altrettanto incomprensibile mettere in dubbio la guida tecnica dopo 5 giornate, nonché rifare il nome di Colavito dopo che fu festeggiato il suo esonero. E anche questo è un altro tema che tratteremo. Dai, lo tratteremo questa sera sicuramente. Ne parleremo, il famoso Colapicco, no? Quanti messaggi erano arrivati dappertutto, sui social, e poi io vedo che spesso sono gli stessi che adesso invocano il ritorno di Colavito. Vabbè, siamo strani, l'ho detto sempre, che noi siamo molto particolari e molto strani. Ci fermiamo, abbiamo detto. Linea alla pubblicità, state con noi.
Punto Bianco Rosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker. Competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenze e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo all'interno di Punto Biancorosso con la puntata del mercoledì, quella incentrata un po', insomma, su quello che è avvenuto nei giorni precedenti, su quello che accadrà nel fine settimana, ma soprattutto anche per dare spazio anche proprio al settore giovanile, quindi andare a scoprire man mano quello che accade per quello che riguarda il futuro biancorossi. A proposito di futuro, ricordiamo che in questo momento la Juventus Next Generation sta vincendo 1-0 sulla Recanatese, il gol è arrivato al quarto minuto di gioco.
E noi però andiamo invece a parlare di quello che è accaduto in questi giorni in casa biancorossa, concentrandoci sull'intervento essenziale, insomma, giusto del direttore sportivo Francesco Micciolo, e lo facciamo con il nostro collega, nonché partner di sempre, Ferdinando Vicini. Ciao Ferdinando.
Buonasera Silvia, buonasera ai nostri ascoltatori, ciao Stefano.
Buonasera Don Ferdinando Vicini, boss dei boss.
Boss dei boss.
nessun don e nessun boss che in questo periodo parlare di boss non porta particolarmente bene.
No, no, infatti. Infatti, però no, Ferdinando, ovviamente ti abbiamo chiamato in causa perché hai seguito, no, tutta la situazione anche relativa all'intervento del DS Micciola, frase eclatante, non si può non partire da lì, la dichiarazione fatta dal DS che in merito alla squadra di quest'anno che è più forte dell'anno scorso. Cosa ne pensi?
Ma guarda, allora, proprio oggi è uscito lo scritto sul Corriere Adriatico. Ho provato a proporre un confronto fra l'organico dell'anno scorso e quello di quest'anno, attenendomi a dei dati più obiettivi possibili. I dati del rendimento di un calciatore sono offerti dal numero delle presenze e dal numero delle reti, poi certo dipende anche dal ruolo, e mi pare che ho scritto che fatti i conti c'erano un centinaio di presenze a favore della vecchia rosa su base annua, quello che è successo l'anno scorso, e c'erano anche c'è anche una cospicua differenza in termini di reti, cioè i gol segnati dai calciatori che appartenevano all'organico dell'Ancona l'anno scorso e all'organico dell'Ancona quest'anno. Detto questo, ed è la fotografia della situazione a quest'estate, è chiaro che la società ha operato scientemente, cioè lo ha scelto di fare un rinnovamento, lo ha detto, lo ha annunciato, ha preannunciato un programma triennale e si è affidata a un gruppo di giovani. Sono arrivati 14 giocatori nuovi e altrettanti ne erano partiti, sono tutti giocatori millennial tranne credo Pellizzari, Clemente e Christofferson. Gli altri sono tutti dei millennial, sono giocatori nati dal 2000 in su. Quindi è chiaro che sono giocatori molto giovani, giocatori che non hanno ancora espresso per intero le proprie potenzialità, ma proprio per questo sono giocatori che magari potranno anche diventare molto bravi e anche più bravi di quelli dell'anno scorso. Hanno potenziale, bisogna vedere se questo potenziale lo tireranno fuori e naturalmente non sempre cambiamento e gioventù vanno pari passo con risultati immediati. Quindi direi che il discorso di Micciola forse in prospettiva può essere giusto, valido, ma diciamo all'istante è un po' difficile dire che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso, a oggi.
Allora, il paragone mi è sembrato un po' così, dico fuori luogo, ma non per sminuire quello che ha detto il DS, ci mancherebbe, ma solo perché fondamentalmente la squadra di quest'anno è totalmente diversa da quella dell'anno scorso. Ecco, quindi il paragone mi è sembrato un po' eccessivo, solo perché comunque si è scelto strategicamente di fare una squadra differente, non soltanto per il criterio dell'età, no? Che si è abbassata l'età media, ma anche per questioni tattiche, tecniche, no?
Assolutamente, ma d'altra parte se si riduce drasticamente, abbiamo anche scritto che la media età dell'anno scorso era intorno ai 27 anni, la media età di quest'anno è intorno ai 23 anni, 4 anni di media non sono pochi, non sono poca cosa, quindi inesperienza, quindi necessità di giocare, anche di amalgamarsi, insomma, no? E quindi in prospettiva il discorso è giusto, ma non si possono pretendere risultati immediati. Come dici tu, il paragone è un po' ardito, diciamo. Ecco,
ecco, tra l'altro, vuoi o non vuoi, cambia anche l'obiettivo finale, no? Rispetto alla scorsa stagione, perché se l'anno scorso si parlava, no, di alzare l'asticella, quest'anno da questo punto di vista si parla di salvezza, che poi dietro al concetto di salvezza c'è ovviamente, ci auguriamo tutti, una salvezza tranquilla, magari anche che arriva in anticipo, una salvezza che ovviamente non passa per i play-out, una salvezza che magari ti fa essere là al decimo posto e fai pure play-off.
Sì, sicuramente. Allora ecco, la domanda adesso la faccio io.
Ecco.
No? Ma se la società l'anno scorso parlava apertamente in estate di playoff, e poi anzi c'era pure entusiasmo perché erano arrivati giocatori di nome, giocatori che per la categoria sapevamo quello che potevano dare, quest'anno per bocca di Canillo, lo ricordo, era il 22 o il 23 di luglio, c'era stato un incontro di Canillo con Piong in Spagna e Canillo disse quest'anno il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, grosso modo queste sono state le parole, no? Allora credo che sia conseguente, no? Il fatto di dire se abbiamo una squadra ringiovanita quest'anno l'obiettivo è non c'è niente di strano, insomma, quest'anno l'obiettivo è un po' ridimensionato, poi il prossimo anno inseriremo giocatori più forti, questo lo ha detto anche Micciola in conferenza stampa, che Pionga è in programma l'anno prossimo poi di rinforzare la squadra e fra due anni di farla competitiva per il salto di categoria, no? Quindi è evidente che è un po' ardito poi dire se il Canillo, insomma, uno degli azionisti, dopo che ha parlato col presidente, dice dobbiamo salvarci, difficile dire abbiamo una squadra più forte l'anno scorso. Comunque l'anno scorso sei arrivato ai playoff, hai fatto anche un pezzo di strada nei playoff, sei uscito per mano del Lecco, che poi è la squadra che non a caso ha conquistato la promozione. Quindi insomma, no, andiamoci piano.
Ecco, sì, sono
anche
da...
perché no, ecco, io dico bisogna dare il tempo, no, a questi ragazzi di, insomma, di integrarsi, di cominciare a far vedere effettivamente le qualità che hanno, perché io che guardo anche gli allenamenti, sicuramente alcuni di questi giocatori hanno dimostrato di avere buone qualità. Bisogna che questo poi venga trasferito alla domenica, perché comunque sempre, perché l'ha detto anche Micciola, i risultati poi alla fine insomma incidono.
Ecco, se si guarda ovviamente a lungo raggio, questa è una squadra che ha delle individualità importanti e anche qualitativamente, no, valide per la categoria. Faccio qualche nome, tra l'altro giocatori, se non erro, di nostra proprietà, Marenco, lo stesso Cella, ma lo stesso Peli, no? Quindi ci sono giocatori che in prospettiva possono fare bene. È ovvio che adesso quello che effettivamente manca è la completezza, la solidità di squadra, perché poi le individualità sì ce l'hai, sono giovani e vanno aspettate, però serve concretizzarsi a livello di squadra.
Certo, serve fare squadra, serve che anche Donatello metta a posto dei meccanismi, perché la squadra è apparsa un po' slegata in certi frangenti, no? Abbiamo subito gol con avversari che hanno fatto 30 metri di corsa senza trovare opposizione, abbiamo contro la Juventus fallito diverse palle gol nette, quindi insomma nell'ultimo risultato, quello contro la Juventus, ci sono parecchia casualità anche, no? Però è chiaro che se poi non segni gli avversari ti puniscono, quindi credo che questi siano errori che vadano corretti, ecco, che la squadra debba trovare i giusti correttivi a degli errori che comunque abbiamo visto ripetersi in queste prime giornate.
Ecco, un'altra cosa, un'altra situazione è venuta fuori con le dichiarazioni di Micciola relative al mercato, riguardano quei giocatori arrivati sul finale di mercato, che vuoi non vuoi non hanno iniziato a fare la preparazione con il resto del gruppo dall'inizio e che magari ancora devono mettersi dentro agli schemi del mister sostanzialmente. Sulla parte finale del mercato c'è qualcosa che non ti ha convinto, qualche scambio, qualche uscita piuttosto che entrate?
Ma guarda, io penso che la cessione di Simonetti fosse obbligata, perché sono un giocatore che poi mentre è in pullman che sta raggiungendo la sede dove giocherà il giorno dopo la partita in trasferta, è attaccato al telefono e chiama il procuratore, il direttore sportivo, perché vuole andare via. È chiaro insomma che non volesse rimanere, no? Io non so se si poteva gestire meglio questa vicenda, far uscire Simonetti prima e quindi trovare magari un sostituto più adeguato, e non so se poi il giocatore che è arrivato all'ultimo secondo di mercato, e cioè Colissacco,
e l'altro è Gavioli, lo stesso che dovremmo
Gavioli, ecco, esatto, se questi sono giocatori che poi possono sostituire Simonetti, che sicuramente l'anno scorso è stato un giocatore abbastanza importante e determinante nell'economia del gioco dell'Ancona, quindi le tempistiche un po' più che la scelta dei singoli giocatori, sui quali ancora insomma è difficile esprimere un giudizio, al di là di quello che tu giustamente hai detto, perché Peli è un giocatore che sta dimostrando la sua qualità da subito, dalla prima partita che ha giocato. Cella un po' meno, perché ha fatto bene all'inizio, adesso le ultime due partite insomma sta dimostrando delle difficoltà difensive, dicevo, però al di là delle qualità dei singoli, forse e comunque prendere sei giocatori negli ultimi due o tre giorni di mercato non è proprio il massimo, perché le squadre a ridosso del campionato, ricordiamoci, il campionato è cominciato il 2 settembre, il mercato si è chiuso il 1 settembre, insomma, quindi sono 20 giorni di lavoro, difficile integrare 6-7 giocatori in 20 giorni, tant'è vero che uno come Gavioli noi non l'abbiamo ancora visto in campo, no?
Certo, assolutamente così. Tra l'altro adesso c'è già un'altra partita su cui concentrarsi e l'Ancona è vero che ritrova Perrucchini, che probabilmente appunto ha risolto il suo problema all'adduttore, ma probabilmente perde anche Capitan Gatto, che invece ha un problema che abbiamo riscontrato, no, con l'uscita anzitempo dalla partita con la Juventus, un problema muscolare, nello specifico una lesione di secondo grado al muscolo lungo della coscia sinistra.
Sì, questa è notizia di ieri.
Anche da questo punto di vista, ecco, non siamo fortunatissimi nemmeno quest'anno,
no.
Un po' come l'anno scorso.
No, poi Gatto è un giocatore importante perché, ripeto, uno dei problemi di questa squadra è trovare l'equilibrio, no? E Gatto è un giocatore che garantisce un certo equilibrio a centrocampo. Forse se lui non fosse uscito, non lo so, poi nel calcio se i ma non contano. Non so se avremmo preso il primo gol, quello di Ildiz, bravissimo, un giocatore molto forte, però ha fatto 30 metri dal centrocampo per vie centrali fino all'area di rigore senza trovare opposizione, e proprio quella era la posizione occupata da Gatto. Però al di là di questo, gli infortuni ci stanno. Io mi auguro appunto che nella rosa, nell'organico Donatello sta faticosamente integrando, faticosamente per i motivi che abbiamo detto, perché sono giocatori che ha da 20 giorni sostanzialmente, ecco, che trovi una quadra per sostituire Gatto, che in questo momento è un giocatore importante, come lo sono quei 4-5 che sono rimasti, no? Perché gli altri sono tutti nuovi, la scelta è stata fatta.
9 giocatori rimasti dalla scorsa stagione.
Sì, però al di là del numero di quelli rimasti, che pure Miccio la citava, io guardo quelli che giocano, che sono quelli
i leader, diciamo, dai, quelli un po' più leader, i senior.
Tra virgolette, no? Uh-huh. E sono Perrucchini in porta, Gatto e Paolucci a centrocampo e Spagnoli in attacco. Questi sono i giocatori, aggiungiamo Martina forse, però Martina non ha una posizione, no? Non a caso la scelta è stata fatta portiere, centrocampista, sì, centrale, l'altro centrocampista centrale e il centravanti, no?
Sì.
È l'architrave della squadra, è chiaro l'idea. Mi affido a un'ossatura, un nucleo centrale esperto, e vicino ci metto dei ragazzi che spero che poi crescano, no? Ecco, quando vengono meno, perché ricordiamoci che anche Perrucchini nelle ultime 3 partite non ha giocato, quando ti vengono meno proprio quei giocatori cardine, sono la squadra poi ne risente.
Sì, vai in ulteriore difficoltà, diciamo.
Sì, mancano i punti di riferimento.
Ecco, detto questo, Ferdinando, ad Olbia bisogna vincere però.
Sì, tutte le chiacchiere che abbiamo fatto sono giuste, sono ragionamenti che gente di calcio, osservatori, addetti ai lavori li fanno, e sono sicuramente, almeno li ho fatti perché li ritengo tali, sicuramente convincenti. Poi però c'è il campo e ci sono i risultati vanno fatti, a volte anche gettando il cuore oltre l'ostacolo e superando tutte le difficoltà che un campionato come quello di Serie C propone. Queste sono difficoltà iniziali che forse, se superate, possono preludere, ce lo auguriamo, a una fase molto più significativa, insomma, delle qualità dell'Ancona, che secondo me non sono quelle che abbiamo visto in queste prime 5 partite. Per fare questo bisogna fare il risultato, perché se proprio i giovani, quando hai i giovani, se non si fanno risultati, i giovani sono portati ad abbattersi, come sono portati
e a non caricarsi. Sì, sì, sì.
E come sono portati a entusiasmarsi quando invece azzeccano qualche risultato straordinario. All'Ancona serve un risultato buono, una vittoria fuori casa, una piccola impresa, insomma, ecco, qualcosa che dia fiducia ai giovani che ci sono.
Ecco, non è stato un caso comunque l'intervento del direttore sportivo Micciola, che in un certo senso ha invitato la piazza a stringersi attorno alla squadra, questa squadra comunque giovane che ha alla quale serve il supporto della gente, invitando anche sotto le linee ad avere pazienza, no? Sarà paziente,
sì,
la piazza dorica,
sì,
quest'anno.
E poi lui ha dato un colpo al cerchio, un colpo alla botte, come si suol dire, perché dopo ha detto pure sì, dobbiamo avere pazienza, però poi i risultati incidono sul futuro, no? Decidono il futuro, determinano il futuro, queste sono le parole che ha usato. Io dico quindi che va bene tutto, però poi è chiaro che il tifoso vuole anche vedere il riscontro, vuol vedere i risultati. Dico anche che è giusto che Micciola lunedì abbia parlato, è giusto che Micciola sabato sera sia venuto in sala stampa. Io ricordo il nostro amico Sandro Marcaccio, che non si faceva mai vedere davanti a, ai taccuini dei cronisti, arrivava tutte le volte che l'Ancona perdeva male, no?
Sì, è vero,
invece
è vero.
Che l'allenatore veniva... Ecco, ma cito Marcaccio come posso citare altri bravi direttori sportivi. Quindi bene ha fatto Micciolo, è il suo ruolo metterci la faccia nei momenti in cui c'è tempesta. Quando le cose vanno bene, si lascia andare la barca.
Perfetto, Ferdinando, grazie per essere...
Una battuta, vai, gliela Stefano. Faccio io al nostro amico Ferdi.
No, digli per chi fa il tifo stasera, Cesena, Spal, come la vedi? Questo è un bel match, questo recupero.
Vai. Io sono un po' di parte perché nella Spal quest'anno ho diversi amici, a cominciare dal mio caro amico Mimmo Di Carlo e a un calciatore che si chiama Pertini, che ho seguito insomma dalla Lazio Primavera, per cui spero, anche per vendicare il 4-0 brutto che abbiamo rimediato, che vinca la Spal.
No, obiettivamente siamo tutti per la Spal, perché siamo poi gemellati anche come tifoseria.
Un altro motivo, la Spal è nostra gemellata, per cui credo che insomma ci orientiamo per un sostegno alla Spal.
Ok.
Fermo restando che per noi la partita rimane quella di domenica ovvia.
Assolutamente. Io invece ti volevo fare questa domanda. Adesso ovviamente hai parlato del direttore, di Micciola, che ci ha messo la faccia, come è giusto che faccia poi alla fine. Io vedo sui social in tanti che si sono scagliati contro il direttore, vabbè, pari punti con il mister. Io però faccio un discorso anche un po' alla lunga distanza. Micciola non lo conoscevamo perché non era nei nostri giri, come è già arrivato con il Matelica, aveva fatto bene sul Matelica, società che proprio come scelta ha sempre fatto questo tipo di cambiamenti, valutazione dei giocatori, poi una volta portati a un bel livello, ma l'apice no, ancora sono tutti ragazzini, però insomma ha portati a un livello successivo, li ha ceduti, ha fatto cassa e con quello è andato avanti, quindi una società sana. Stesso principio è stato portato anche a questa Ancona pre-arrivo di Tiong. Poi è arrivato Tiong, ma si prosegue su questa linea, cioè valorizzazione dei nuovi, dei giovani, e cassa l'anno successivo. Questo per dire perché si cambia continuamente. È anche vero che l'obiettivo non è stato mai quello del salto di categoria dichiarato fino a questo momento, ma quello di mantenere la categoria, e poi si è aggiunto il centro sportivo, che sarà speriamo il fiore all'occhiello di questa società per la prima volta, insomma, ad Ancona, una società che avrà un proprio centro sportivo. Tanti tentativi, da partire da quello di Pironi che c'era quasi riuscito, ma insomma questa sarebbe la prima volta. Io quello che ti volevo chiedere, appunto, queste jacuzze nei confronti del direttore sportivo Micciola, secondo te in questo momento, vedo anche chi ci sta scrivendo adesso, siamo in zona retrocessione, adesso calcolando che l'Ancona ha 4 punti, sotto di noi la Fermana per differenza reti, quindi sarebbe la Fermana in zona retrocessione e non l'Ancona, e con 2 punti di più saremo in zona playoff, quindi insomma mi pare sparare su sopra in ogni caso, insomma non sta bene niente, bene commentare negativamente il gioco, ma tutto il resto mi pare molto, molto superfluo. Tornando a Micciola, come imprenditore, adesso lasciando perdere tutto quello che abbiamo detto fino adesso sul gioco, quindi lasciando da parte questo dettaglio che è molto importante perché parliamo di calcio, però come imprenditore, un direttore sportivo che ogni anno ti porta plusvalenze all'interno della tua società, come lo vedi?
Vabbè, è chiaro che io credo che un presidente se lo tenga stretto, perché è uno che ti fa guadagnare e quindi è uno che alla fine porta i risultati, no? Ripeto, quest'anno io credo che non si possa ancora giudicare il lavoro di Micciola, no? Negli altri anni abbiamo visto che il lavoro ha portato buoni frutti, che ci sono stati dei risultati più o meno pari all'attese, e in più poi c'è stata sempre una rivoluzione estiva, come dici tu, che ha portato anche più valenze, perché ricordiamo quest'anno quella di Simonetti, ma preso a zero e che ha fruttato più di 200.000 euro all'Ancona. Anni precedenti giocatori come Fagioli, sconosciuti, che poi sono andati via per parecchi soldini, Rolfini uguale, insomma Mitchell è competente, i giocatori li conosce, poi tutti sbagliano, eh. Il direttore sportivo più bravo è quello che sbaglia di meno
sicuramente.
Tutti sbagliano. Quindi io direi aspettiamo a gettare la croce addosso a Micciola come aspettiamo a gettare la croce addosso a Donatelli. Io credo che dopo 5 giornate, per i motivi che abbiamo detto, dare giudizi definitivi sia molto azzardato. Ecco. Quindi poi i tifosi, è giusto, uno fa il tifoso, va allo stadio, perde e si arrabbia. Questo è
e il tifoso facile. Diciamo che si aspettava di più, partendo esatto, da zero si aspettava sì, di più, quindi è stata una doccia fredda quello che stiamo subendo.
Io dico che è giusto, capito, anche le cose che si leggono sui social, per carità, ognuno esprime il suo pensiero liberamente, ci mancherebbe, per fortuna che si può fare questo, no? Però poi ognuno ha il suo ruolo, quindi il tifoso è libero di arrabbiarsi e anche di mandare tutti a quel paese, detto fra noi, no? Ma chi ha poi altri compiti e altre responsabilità deve esercitare il ruolo. Il giornalista deve cercare di capire, di spiegare, di valutare e di criticare quando è il caso di criticare. I dirigenti devono fare le scelte, l'allenatore deve allenare la squadra, i giocatori devono giocare. Ecco, diamo a tutti la possibilità di svolgerlo questo compito, fermo restando, ripeto, la piena libertà di critica e anche di arrabbiatura, perché il calcio è passione, altrimenti staremmo a teatro, non allo stadio, no?
Tipo PlayStation, staremo davanti alla PlayStation, anche se su quella ci si arrabbia, però insomma... C'era una domanda per te.
Sì. C'è un messaggio per Nando, scritto da Dan Pao. Dall'ossatura di cui parla Vicini manca la difesa, cambiata completamente, i risultati si vedono. Camigliano si poteva tenere.
Non sono un fan di Camigliano, io vado controcorrente e dico che magari avrebbe fatto comodo uno come Simone De Santis, però è stata fatta una scelta diversa ritenendo Cella un giocatore in grado di pilotare la difesa. Lo vedremo se è questo, perché nelle prime due partite ha fatto molto bene, dopo un po' di meno, ma è un giocatore molto giovane. Io non do torto al nostro ascoltatore, anche avrei tenuto un giocatore, al di là del nome avrei tenuto un giocatore di esperienza.
Però è anche vero che Pellizzari,
aspetta, scusa Silvia, si è cercato di mettere una toppa alla fine prendendo Pellizzari.
Che però non è stato pronto, perché anche lui ha avuto quella fascite plantare.
Ha avuto la fascite plantare che chi gioca a pallone sa che è un problema banale, ma che ci vuole tempo per risolverlo. Adesso però, visto che questa settimana si sta allenando regolarmente anche Pellizzari, quindi anche questa sfortuna dovrebbe essere finita, speriamo.
Grazie Nando, ti lasciamo perché sono dopo
devo dire, sia in campo che con gli infortuni, quest'inizio non è stato nemmeno fortunato, diciamolo, perché ricordiamoci che l'infortunio del bravissimo Perucchini contro il Gubbio, ne fa una all'anno e l'ha fatta
anche l'anno scorso.
Esatto, ha orientato quella partita che noi non avremmo mai perso, e da lì è cominciato tutto.
È vero.
Però abbiamo visto una crescita del nostro secondo portiere. È innegabile che stia crescendo.
No, però voglio dire, se Perucchini non sbaglia, e quelli sono errori che Perucchini non fa mai, tu quella partita non la perdi. Staremmo parlando di altro.
È il primo portiere, cioè c'è un motivo anche su quello, no? Come pratica e come tutto il resto. Però insomma, ecco, anche il secondo portiere sta crescendo. Sta giocando.
Leonardo Vitali, unico giocatore ad essere ancora nella rosa dell'Ancona di quelli che erano nel Matelica, che poi è diventato Ancona.
È vero.
E quindi qualcosa vorrà dire.
No, per... scrivo domani perché faccio un esame.
Ecco, bene.
Va bene, ci è pure anticipato.
Vai a scrivere che sennò arrivano le telefonate.
Spoilerato.
Hai spoilerato, bene. E domani insomma ci sarà motivo in più per comprare il Corriere Adriatico.
Grazie, bene. Ferdinando.
Grazie a voi, ciao.
Ciao Nando, ciao. Lasciamo Ferdinando Vicini, collega del Corriere Adriatico, nonché soprattutto collega di Radio Tua per quello che ci riguarda. Moreno dice: amo tantissimo la mia Ancona, ma mi spiace non condivido la scelta della società dal punto di vista strategico nel fare la squadra quest'anno. Sicuramente ancora è presto per tirare le somme, ma non vorrei che il detto chi più spende meno spende non faccia il nostro caso da gennaio in poi. Moreno 63. Vitali è molto insicuro in passato, sta crescendo veramente, dice Max.
Ti dà ragione, poi tra l'altro effettivamente anche ha giocato con un problemino alla mano
questa microfattura alla mano oltretutto, ma poi saremmo dovuti scendere al terzo portiere, insomma complimenti a Vitali, dai. Dice: ho stima di Micciola, ma chi prende l'acqua in curva vede solo un tempo di partita in Sardegna per essere vicino alla maglia, credo abbia tutto il motivo, diciamo, di fischiare. Ma questo l'abbiamo già detto, che uno paga il biglietto, quindi può commentare sicuramente se gli piace o no, poi insomma quando vedi il risultato in quella maniera, ma noi infatti non stavamo commentando negativamente le contestazioni, chiamiamo così, ma il fatto che ci sia chi invece va oltre la contestazione, cioè dire che in questo momento stiamo lottando per non retrocedere. Domenica sarà la sesta giornata, insomma, mi pare un po' eccessivo.
Sì,
poi vedi la classifica, sei a 4 punti e la zona playoff è a 6, cioè non è che c'è un abisso. Ti basta vincerne una, sei già proiettato completamente all'interno delle 10 posizioni del playoff. Insomma, adesso fare il disaster, vabbè che adesso va di moda il disaster movie, no? Sì, tu non l'hai vista ancora, questa è la nuova macchina dei messaggi, quindi adesso ti fa il preview,
okay.
Nasce, viene fuori un preview che dice: questo è il messaggio che è appena arrivato, o lo leggi o io sto qua e non vado via.
No, finché... è tutto nero, capito?
Sì, e ti diventa guardare dopo,
no?
Quando lo apro
va benissimo così,
diventa verde eccetera, insomma.
Da nero a verde, poi da verde poi alla fine diventa bianco rosso,
esatto,
va bene così.
Cioè, ancora non l'hanno fatto bianco rosso, però insomma anche lì stiamo migliorando, dai, stiamo modificando un po' tutto. Continuate a scriverci al 334 35 20 488 sulla nostra pagina Facebook, ci fa sempre piacere, lo sapete, possibilmente insomma non sparate troppo. Però,
tra l'altro ricordiamo che è partita, no, la prevendita per
la trasferta
la
prevendita
di Olbia.
Io sono andato già a sputicchiare.
Momento una sessantina sembrerebbero i dorici a dover partire.
Tabaccheria della stazione, la prevendita in Piazza Rosselli, poi c'è da Cardinali la prevendita via Martiri della Resistenza e la tabaccheria Scaccomatto in corso Giovanni Amendola.
Il circuito è Viva Ticket, giusto?
Il circuito è Ciao Ticket.
Ciao Ticket.
Ciao,
ciao
Ticket. Questi tutti ciao. Questi ciao. Lo diceva Pozzetto. Ciao, bella gioia. Allora, noi ci fermiamo e andiamo in pubblicità. State con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
Punto Biancorosso.
E a proposito di appuntamenti del fine settimana, vi ricordo che venerdì 29 e sabato 30 torna ad Ancona Food and Drink, aperitivi e cene internazionali, promosso da Confartigianato Imprese di Ancona, Pese d'Urbino, con la collaborazione del Comune Dorico e il contributo della Camera di Commercio delle Marche. In oltre 40 tra bar, ristoranti e caffè si torneranno a vivere le atmosfere e si gusteranno i sapori del mondo. Dalle 18.30 i locali proporranno menù e si caleranno nelle atmosfere del paese e del mondo scelto in abbinamento. Programma aziende aderenti è possibile consultarlo sul sito www.laviamaestra.com e Silvia, io già so che Cristian Camilletti ha prenotato in vari posti, insomma girerà nei bar e ristoranti perché insomma soprattutto in Sud America.
È una buona forchetta.
Il Sud America, insomma, lui lo attrae tutte le volte, non so com'è, ma lo attrae in maniera particolare. E ci lascia soli e se ne va nel Sud America.
Beh, ancora no, dai, c'è qualche mese, nel frattempo noi lo sostituiremo alla grande. Comunque adesso è con noi Cristian, lo salutiamo, sicuramente ci starà ascoltando, ma intanto noi andremo...
Ce ne dirà di tutti i colori.
Ma a te, a me no, perché a me...
Te sei mia complice, quindi è sempre colpa tua.
Io sono sempre in mezzo. Allora, dicevamo che a breve andremo a metterci in collegamento con Alberto Virgili, preparatore atletico della prima squadra, nonché direttore tecnico del settore giovanile, per cui apriremo una parentesi importante non solo sulla prima squadra, ma anche appunto sul comparto dei giovani. Però giustamente ricordavamo prima con Ferdinando Vicini che in casa biancorossa si fanno non pochi conti con gli infortunati. Detto insomma che Perrucchini dovrebbe aver risolto il problema all'adduttore e che quindi dovrebbe essere a disposizione per la gara di Olbia, detto anche di Pellizzari che anche lui dovrebbe aver risolto, tra l'altro è entrato anche nell'ultima gara, dovrebbe aver risolto il problema della fascite plantare che l'aveva costretto ad allenarsi a parte e a saltare insomma qualche gara all'inizio del campionato. Bisogna capire, valutare le condizioni di Gatto e anche di Cioffi, che era uscito insomma malconcio dalla trasferta di Cesena per una botta rimediata. La situazione invece riguardante Capitan Gatto potrebbe essere più importante, perché durante la gara contro la Juventus Next Gen ha rilevato un problema muscolare che, stando al riscontro delle varie ecografie, dei vari esami fatti dal ragazzo, riguarda la lesione di secondo grado al muscolo lungo della coscia sinistra. C'è da capire i tempi di recupero per Capitan Gatto. Sicuramente mister Donadel non ce l'avrà a disposizione per Olbia, ma sta già studiando insomma la contromossa e l'interprete giusto da affiancare o a Nador o a Palucci o a chi vuole lui a centrocampo appunto per la gara di domenica. Detto degli infortunati, insomma, non andremo ad affrontare un avversario proprio semplice, se vogliamo, perché comunque l'Olbia è all'ottavo anno del campionato di Serie C, una formazione che comunque ha i suoi giocatori di esperienza nell'ambito della rosa. Qualche giovane è arrivato con il mercato estivo, ha in panchina un allenatore nuovo greco, un allenatore molto giovane che comunque ha già dato l'impronta di quello che è il suo schema tattico da proporre in campo, il 4-3-3. Poi lo andremo anche ad approfondire con la nostra collega dalla Sardegna. Un Olbia che comunque con i suoi 8 punti è riuscita a battere il Cesena e la Vis Pesaro, tra l'altro ha perso con la Torres, quindi nel derby sardo, e ha pareggiato con Arezzo e Carrarese, quindi una squadra tosta, come ce ne sono delle altre in questo campionato, dove ovviamente l'Ancona dovrà tirar fuori artigli e determinazione, quella che anche il DS Micciola ha un pochino rivendicato, ovvero con il lavoro sul campo e la determinazione qualcosa da questi ragazzi deve per forza venire fuori, perché comunque lo ribadiamo, in rosa delle qualità ci sono. Poi la differenza la dovrà fare sicuramente la mano dell'allenatore. Io, Stefano, intanto che ricordo i nostri punti di contatto, ti chiedo lumi sul nostro prossimo ospite, se possiamo riuscire a contattarlo. So che
aspettiamo un secondo,
temporeggiando un pochino.
Nel frattempo è caduto tutto qua.
Ci aggiorniamo sul dato della partita della Juventus Next Gen Recanatese.
Sì, intanto è caduta la connessione Facebook.
Ma infatti
sembra...
ho visto, te l'ho detto che era tutto buio di qua. Tu mi prendevi in giro.
Non capivo cos'è. Siamo nell'intervallo. Intanto.
Ecco, ok. nell'intervallo, quindi sempre punteggio di 1-0, quindi con la Juventus Under 23, un ex gen che sta battendo appunto per una rete a zero la Recanatese. Poi ricordo l'altro recupero questa sera alle 20:45, interessante da vedere per chi può, per chi ha voglia, quello tra Cesena e Spal, ovviamente uno scontro tra virgolette potremmo dire al vertice, comunque di due formazioni che hanno ambizioni importanti in questa stagione. Dicevamo anche prima, no, con Ferdinando, volendo un attimino a riepilogare, perché tanto devo andare a guadagnare tempo, quello che ha portato il mercato estivo in casa biancorossa, 15 entrate, tra cui appunto quella di Testagrossa, che è il terzo portiere giovanissimo arrivato in casa biancorossa. Invece per quello che riguarda la difesa, Cella, Aghemang, Duto, Marenco, Clemente e Pellizzari, che tra gli altri è l'unico vero senior, se vogliamo, di questa difesa davvero giovanissima. Non ho fatto il nome di Macchioni perché sappiamo benissimo che il ragazzo ha subito un brutto infortunio e che attualmente non potrà giocare per questa stagione. Andando così a centrocampo, i nuovi ingressi riguardano Nador, Peli, Gavioli, Sacocoli, con Gavioli che non abbiamo ancora visto debuttare sul campo. Una grande impressione invece ce la sta facendo questo esterno Peli, che è in prestito dall'Atalanta, è un giocatore davvero importante sulla fascia di destra. Per quello che riguarda invece l'attacco, emerge Cioffi e Christoffersen, con Christoffersen che appunto è uno dei più degli over di questo, insieme a Spagnoli, di questo reparto offensivo. Sono invece 9 i riconfermati, ovvero Perrucchini e Vitali per quello che riguarda la porta, Barnabà, Martina in difesa, Gatto, Paolucci, Basso sono i riconfermati del centrocampo, Spagnoli e Mattioli invece per quello che riguarda la difesa. Gli altri, come sappiamo, o sono rientrati nelle rispettive società di appartenenza, qualora erano in prestito, o sono stati ceduti ad altre società. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto, tra l'altro, con il nostro prossimo ospite Alberto Virgili, 334 35 20 488 la nostra linea SMS. Mi raccomando, mandate messaggi, perché insomma, quando si parla di Ancona c'è sempre da chiedere, c'è sempre da volersi informare.
Ci siamo ripartiti di nuovo anche sulla nostra pagina Facebook, che così in maniera cruda ci aveva abbandonato.
Allora, ce l'abbiamo?
Come no?
Buonasera al preparatore atletico della prima squadra e direttore tecnico del settore giovanile Alberto Virgili. Ciao Alberto.
Ciao, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Ovviamente con te possiamo parlare a 360 gradi, un po' di prima squadra ma anche molto di settore giovanile. Comincio per gerarchia con la prima squadra, però ovviamente andremo anche ad aprire una bella parentesi sul settore giovanile. C'è un po' di ansia per capire effettivamente come stanno gli infortunati di casa biancorossa, soprattutto le condizioni di Gatto, che sappiamo insomma che ha riscontrato una lesione di secondo grado al muscolo lungo della coscia sinistra. Ti chiedo come sta, ma soprattutto i tempi di recupero del ragazzo.
Ma il ragazzo sta in via di recupero, inizia il suo percorso di, diciamo così, riabilitazione. Ovviamente in questo momento fa una terapia di riposo per quanto riguarda gli arti inferiori, però si sta già attivando per la parte superiore. Contiamo di riaverlo in campo in un giro di 20 giorni più o meno, 21 giorni, per ritornare a allenarsi con la squadra, e poi a disposizione il mister, che vorrà valutare, diciamo, la sua disponibilità per le partite da 20 giorni in avanti, in sostanza.
Ecco, invece Cioffi può essere recuperato già dalla partita di domenica? Come sta?
Su Cioffi è una situazione differente, perché lui è ritornato a correre, ha un po' di ancora fastidio alla zona del ginocchio, dove ha preso, diciamo, ha avuto il trauma, però oggi ha fatto una corsa, ieri ha fatto una corsa, quindi domani il dottore lo rivaluta, poi domani potremmo avere qualche indicazione più diciamo così, certa su quello che potrebbe essere l'eventuale reintegro pre-Olbia oppure se andrà a finire all'inizio della prossima settimana.
Certo, siamo a mercoledì, comunque ancora presto, ci sono altri giorni per sì. poter valutare i vari ciofi, così come altri, altre situazioni. Però un dato positivo arriva da Perrucchini, che dicono stare bene, insomma, essere recuperato.
Sì, vorrei fare un po' di chiarezza su Perrucchini, perché poi ho sentito e abbiamo ascoltato di tutto, quindi di fatto il ragazzo non ha niente di grave, se non una, diciamo, un problema che lui dovrà gestire nel tempo, quindi non è una cosa che si risolve come se fosse una lesione muscolare che ha un tempo da quando succede a quando rientra, ma avrà un tempo non, diciamo così, definito, nel senso che lui ha un problema all'articolazione dell'anca, quindi questa può avere degli alti e bassi, lui ce lo sa, ovviamente quando gli dà più fastidio il ragazzo perde un po' la pazienza, perché ha piacere di giocare, ha piacere di essere a disposizione, però è una cosa che dobbiamo avere, diciamo così, una gestione molto accurata, sapendo che non avrà un decorso lineare in senso, diciamo, decrescente o crescente, semplicemente avrà dei giorni che sarà meglio, dei giorni che avere più fastidi, però la gestione dei carichi in allenamento potrà fare la differenza, e se tutto va bene, diciamo, per domenica l'Olbia lui sarà a disposizione del mister, però ecco, non è una cosa che si risolverà questa settimana, questo voglio chiarirlo, ma sarà un qualcosa che nel tempo dovremo gestire, quindi poi avremo bisogno di qualche mese per poter dire che magari questo problema sarà debellato, ma questo non significa che lui non giocherà per tutto questo tempo, lui giocherà e sarà a disposizione, poi in una fase acuta magari verrà gestito, in una fase non acuta
verrà tenuto a riposo.
Sì, quindi dovremo gestirlo nei carichi, nei vari giorni di allenamento, in base a quello che si fa, in base a quelle che sono le sue dimostranze dal punto di vista del dolore. Però niente di grave, se non così, per così dire, di noioso, ecco.
Ecco, tu hai parlato di un problema all'articolazione dell'anca, però era venuto fuori anche che lui fondamentalmente aveva un problema all'adduttore. Sono collegate le due situazioni?
Sì, assolutamente sì, quindi non è scorretto parlare di problema adduttore. È un qualcosa che, diciamo, è un fattore che è emerso, quello all'adduttore, legato comunque al problema dell'anca, quindi è una cosa che c'entra, per così dire, che è collegata, quindi la dobbiamo gestire.
Senti Alberto, sempre rimanendo in tema prima squadra, no? Non c'è stata una partenza brillante da parte dei biancorossi, ma c'è tutto il tempo per rimediare, ovviamente, per crescere quando si ha a che fare con un gruppo giovane. Molti giocatori, tra l'altro, sono arrivati, dicevamo, in corso di puntata, a fine mercato, per cui non hanno sin dall'inizio, no, percorso tutta la trafila del ritiro con la rosa. Come si gestiscono questi giocatori e il processo, no, di crescita finché possano essere effettivamente pronti? Ad oggi sappiamo che qualcuno magari è ancora indietro di condizione. La prima domanda, ecco, come si gestiscono questi ritardi e a che punto sono i giocatori quelli più indietro in casa Ancona?
Diciamo che noi siamo stati abituati negli ultimi anni a partenze differenti, quindi questo magari può essere un fattore incidente sulle, diciamo, le attese, le aspettative dell'ambiente nostro, però non ne farei un dramma, anche se ovviamente siamo tutti molto attenti e concentrati a migliorare quella che è la classifica, anche lo stato attuale delle cose. I ragazzi che ovviamente sono arrivati a fine mercato, per un motivo o per l'altro, magari nell'altro club erano un po' ai margini, quindi sicuramente non sono arrivati nella condizione migliore, ma non ci preoccupa questo, perché comunque non parliamo di 10 giocatori arrivati negli ultimi giorni, ma di 2 o 3 giocatori, quindi su questo possiamo assolutamente trovare un equilibrio su quelli che sono anche i giocatori che già erano in rosa, che avevano iniziato la preparazione con noi, quindi non credo che questo sia incidente. È vero invece magari che il mister deve conoscerli e dovrà fare in modo che i ragazzi possano acquisire quelle che sono i dettami, quelle che sono le attese, quelle che sono le idee di calcio del mister. Questo sì, questo forse è quello che un po' più di tempo lo richiede, però dal punto di vista fisico non siamo preoccupati, tant'è che la squadra non penso che abbia mai dimostrato nessun difetto per ora in termini di corsa, né di atteggiamento, né di applicazione, quindi ad ora su questo non siamo preoccupati sinceramente, e per il resto portare la condizione, allenarsi come stiamo facendo, allenarsi continuamente, i ragazzi hanno un programma di individuale che svolgono professionalmente ogni preallenamento e post allenamento, quindi da questo punto di vista credo che non ci siano preoccupazioni importanti.
Ecco, tra l'altro con la riconferma di mister Donadel si è anche arricchito, no, il parterre dello staff tecnico dedicato alla prima squadra. Come si conciliano questi ruoli proprio nell'applicazione sul campo?
Ma diciamo che due figure sono, diciamo, erano, non c'erano, perché di fatto l'ex mister aveva con sé il secondo, quindi il secondo non c'è più, quindi Jacopo Falanga fa la seconda e non c'era, match analyst non c'era, o meglio c'era, ma quest'anno l'abbiamo abbinato a chi faceva le funzioni e quindi lavorano in due, che hanno quindi la possibilità di fare un lavoro più di qualità. Poi per quanto riguarda il terzo collaboratore, che è un mio collega, c'è un rispetto professionale, c'è una condivisione degli obiettivi, di tutto quello che si fa in campo, e quindi che dire, che da questo punto di vista mi ritengo fortunato, perché in Serie C avere uno staff con preparatori che possono collaborare, che possono aumentare la qualità del lavoro, credo che sia per poche piazze, e quindi da questo punto di vista assolutamente direi che sono soddisfatto e contento di collaborare con queste persone.
Ecco, soddisfazione c'è anche per quello che riguarda il comparto del settore giovanile, dove anche qui sono stati, no, introdotti dei ruoli nuovi, dei ruoli come quello del responsabile area analisi, come quello del responsabile area performance, figure che si inseriscono proprio nell'apprendimento tecnico che poi dopo viene sviluppato sui ragazzi.
Certo, noi abbiamo fatto un passo in avanti quest'anno, che era nell'idea negli anni passati, ovviamente da 3 anni a questa parte noi dovevamo prima badare al sodo, poi andare a colmare alcune, diciamo così, lacune che potevano presentarsi o che comunque potevano fare in modo di dare qualità ulteriore al settore giovanile. Quindi quello dell'inserimento di queste due figure nasce da un'idea remota, diciamo, di 3 anni fa, diciamo, quando avremo la possibilità di farlo, questo è un obiettivo da portare avanti, ma si è evidenziato ancora di più a maggio, quando siamo andati nella fase finale di playoff con l'Under 17 e Under 16, abbiamo trovato squadre che abbiamo affrontato, che hanno avuto un impatto fisico importante, e quindi ci siamo detti ok, ora abbiamo fatto il nostro primo step, adesso sarà il caso di che nel percorso di questo settore giovanile, per chi arriva all'Ancona a 10, a 11, a 12 anni o anche prima, ci sia da 13 anni in poi un percorso individuale che possa strutturarli, quindi non solo di avere una fisicità nella parte inferiore, quindi gambe, ma anche superiore, avere un atleta che possa essere pronto di più per quelle che sono le sfide nelle varie categorie under, un domani anche per la prima squadra. Quindi lì questa è l'esigenza di inserire un responsabile che avevamo, ma che quest'anno abbiamo dedicato proprio una persona solo a questo, quindi analizza dal punto di vista fisico tutte quelle che è la crescita, il picco di crescita, tutti i lavori individuali che possono andare a completare quelle che sono le carenze magari dal punto di vista fisico. La stessa cosa abbiamo fatto con responsabile area analisi, perché non ci interessa andare ad analizzare squadre avversarie per poi essere camaleontici, oppure diciamo così creare una tattica di squadra che possa essere così
subordinata all'avversario.
Sì, ma abbiamo fatto in modo invece di poter andare a analizzare dal punto di vista tecnico e tattico quelle che sono le cose da migliorare, quindi attraverso analisi video, attraverso dei confronti che facciamo con i ragazzi, quindi i ragazzi vedono i video che li riguarda, individuali ovviamente, si mandano, si si discute, si parla con loro, si vede cosa... ovviamente quello che vedono sono più di mille parole, quindi per noi questo era un altro step importante e abbiamo inserito questa figura di Gioele Bonfigli che in sostanza coordina l'area analisi che abbiamo in tutte le categorie nazionali perlomeno, quindi fino al 13.
Senti Alberto, ci hai fatto capire che insomma anno dopo anno, passo dopo passo si vuole crescere, no? All'interno del settore giovanile, e questo lo si fa perché c'è comunque una società alle spalle che ci crede, ma soprattutto che ci investe, senza tralasciare il principio di sostenibilità, che è quello che Roberta Nocelli insomma ha anche sotto insomma l'egida guida di Tiong, del presidente Tiong, detto e ribadito più volte. Lo stesso termine è stato utilizzato da Miccio l'altra sera, il club è giusto che navighi e che viaggi all'insegna della sostenibilità. Quanto questo è importante, incide anche, no? Nel settore giovanile, passando anche per quel centro sportivo che è un po' il sogno di tutti, ma che è lì quasi a portata di mano.
Io sostengo che questa idea in maniera, diciamo così, forte, perché un po' se vedo la storia dell'Ancona, credo che sia, diciamo, il centro sportivo sia stato sempre un po' un problema serio, no? Perché io ricordo l'ultima società che ha fatto la C, per racconti di persone che c'erano dentro, mi dicevano che spesso durante la settimana si doveva cercare il campo dove andarsi a allenare, e quindi parti con tutto il materiale, vai una volta su un campo, una volta sull'altro, non avendo mai una continuità di superficie dove allenarsi e tantomeno una, diciamo così, programmazione che si possa fare su una squadra di Serie C come Ancona. Quindi secondo me è vero che la sostenibilità è importante, è vero che magari ho sentito qualche tifoso che magari vuole subito risposte per la prima squadra, ma secondo me non può non esserci un centro sportivo che oggi è vero che a qualcuno fa storcere il naso perché non è una cosa immediata, ma secondo me è il futuro dell'Ancona. Non abbiamo pochi riferimenti, ne abbiamo tanti di club che magari sono, non parliamo di club di prima fascia, ma tanti club che negli anni hanno fatto questo salto di qualità e quindi sono riusciti ad avere una credibilità, una continuità nei campionati, quindi senza fare sale e scendi, senza sparire come spesso succede nel calcio moderno, magari in progetti poco sostenibili. Quindi club non di prima fascia che hanno fatto questo percorso, l'hanno fatto prima all'Ancona, e non parlo appunto di club di prima fascia, quindi posso parlare di Cremonese che fa la Serie A, che ad oggi ha un centro sportivo importante che 20 anni fa non aveva, e quindi credo che il centro sportivo sia un qualcosa di estremamente importante per far sì che questa società, o comunque chi verrà nel futuro, possa trovare qualcosa e non trovare sempre un ricominciare da capo. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è vero che qualcuno non ha tanto interesse perché vuol vedere la squadra vincere, però secondo me sono due cose che vanno a cavallo, a braccetto insieme, quindi bisogna avere visione, bisogna avere continuità in quello che si fa in questo momento. È vero che poi dopo il presidente Tiong non penso che abbia fatto questa scelta perché poi risparmia sulla prima squadra. Il presidente Tiong ha fatto una scelta secondo me molto lungimirante, e quindi questo secondo me è una testimonianza, è una garanzia della futuribilità di questo progetto. E del... un presidente sì, che non ha ambizioni o che non ha, diciamo così, un percorso lungo, non si preoccupa di acquisire un'area, di iniziare un centro sportivo.
E dell'azienda, il futuro sostenibilità dell'azienda calcio in sé, perché poi i risultati che possono arrivare, no, con l'indotto che si crea attraverso il settore giovanile sono poi riflessi, no, nel discorso prima squadra, al di là dell'investimento, no, fatto prioritariamente per la prima squadra. Comunque sono effettivamente attività aziendali che vanno di pari passo Adesso, tra l'altro, sempre per il discorso della sostenibilità relativo al settore giovanile, quest'estate abbiamo anche letto di varie cessioni, no? Che l'Ancona, il settore giovanile dell'Ancona, è riuscito a promuovere a club di Serie A. Faccio un nome a caso, quello di Cacciamani. Anche qui siamo un bel passo avanti.
Sì, ma sono, diciamo, dei discorsi che sono collegati tra loro, perché noi in questo momento non abbiamo la forza di avere una prima squadra che fa una categoria di Serie A, Serie B, e quindi è giusto che se si presenta un club di Serie A e B, seppur la società investe sui giovani, che noi diamo possibilità a loro, che dall'altra parte ci sia, diciamo, da parte nostra una... diciamo, siamo contenti, ci sia una disponibilità a fare in modo che questi ragazzi possano avere palcoscenici importanti, quindi noi siamo da questo punto di vista attenti, siamo contenti, però, e qui non è una contraddizione, ma per dirvi quanto il discorso è, diciamo così, è il rovescio della stessa medaglia, no? Il fatto che noi in questo momento vogliamo un centro sportivo per dare credibilità e continuità a questo progetto. Il fatto che un domani questo centro sportivo possa essere una base solida, e allo stesso tempo sappiamo che il nostro giovanile può crescere ancora di più se la prima squadra sale di categoria. Quindi il settore giovanile, se la prima squadra dovesse fare un salto di categoria prima o dopo, significherebbe per noi innanzitutto andare a fare campionati giovanili differenti e mettere ancora di più in vetrina dei giovani, che magari saremmo una forza tale di fare un campionato differente da quello attuale, potremmo veramente portarli in prima squadra senza avere la necessità di dare loro una vetrina a un club di Serie A o B, che in questo momento, per esempio, come gli scorsi Cacciamani che è andato a Torino, e altro ragazzo pure che è andato a Torino, l'anno scorso un altro ragazzo è andato a Sassuolo. Quindi in questi 3 anni noi siamo stati contenti di fare queste cessioni, ma allo stesso tempo il nostro obiettivo è dire: prima o poi, se anche la mia squadra ci aiuta con una categoria differente, magari questo potremo farlo all'interno della nostra Ancona.
Il progetto c'è in entrambi i sensi, sia verso il centro sportivo che verso il salto di categoria. Magari quello è stato detto a livello triennale, e noi ovviamente facciamo il massimo del tifo affinché tutto questo si realizzi il prima possibile, ovviamente, perché siamo i primi sostenitori, la gente sono i primi sostenitori dell'Ancona, oltre alla società, ovviamente, che ci mette la faccia e i soldi per poter mandare avanti tutta la baracca, tra virgolette. Però intanto c'è stata una buonissima partenza nei campionati da parte del settore giovanile, la primavera che ha vinto 2-1 a Catania, ma anche l'Under 17 e l'Under 15 che hanno rispettivamente vinto contro il Gubbio.
Sì, siamo contenti della partenza, sappiamo però che non dobbiamo illuderci, perché comunque saranno campionati più lunghi rispetto a quelli degli ultimi anni visti, perché Under 17 e 15 hanno un campionato nettamente più lungo rispetto agli ultimi anni. Credo che avremo dei confronti importanti con piazze importanti, quindi siamo contenti di far fare questa esperienza. Sappiamo che abbiamo fatto una partenza giusta, ci serve per avere morale, per allenarci con fiducia, però non dobbiamo assolutamente perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, quindi che è quello di farli crescere e di arrivare anche il più in alto possibile in classifica, perché fare i playoff come l'anno scorso è un'esperienza bellissima che mi auguro che i nostri tecnici e i ragazzi possano fare, perché poi abituarsi a fare i playoff con continuità significa anche prepararli meglio all'agonismo vero, quando arriveranno anche in prima squadra o quasi. Quindi da questo punto di vista ce lo auguriamo, però siamo con i piedi per terra e vediamo di continuare su questa strada.
Perfetto, Alberto, ti ringrazio, abbiamo fatto una bella chiacchierata e al piacere di riaverti ospiti sulle frequenze di Radio Tua. Mi raccomando, carica sempre di più i ragazzi, perché sono giovani e hanno bisogno di maggior carica.
Grazie, sicuramente.
Bene, buonasera. Lasciamo il professor Virgili e lo ringraziamo per essere stato con noi. Tante i messaggi che hanno arrivati anche al suo profilo, però sul suo indirizzo, però avevamo una serie di domande da fare, però in grosso modo insomma abbiamo inserito anche quelle, mi riferisco, ciao Max, anche quello che hai fatto tu. Allora andiamo a vedere, qua c'erano dei messaggi parcheggiati. Paolo ci scrive: ma perché quando si parla del centro sportivo sento spesso le parole se, quando, forse? Non è che ci fanno lo scherzetto, questo è Paolo. Fabrizio dice invece: buonasera, la signora Nocelli è un po' che non si vede né si sente, sapete perché? Grazie. Diciamo che la Nocelli oltretutto si occupa del settore amministrativo,
lavora dietro le quinte
e c'è un
siamo certi
un problemino poco importante che si chiama Lega, e quindi c'è anche quell'impegno insomma da seguire. In questo momento è più la parte tecnica che poi alla fine è quella tra virgolette sotto accusa, no? Che ci fate notare. Quindi in questo momento è importante che parli quella. Prima di andare in pubblicità ce n'era una, eccolo, di Diego, un messaggio di Diego con cui salutiamo questa prima parte, poi andiamo in pubblicità e ci tuffiamo anche su quello che accadrà. Diego che ci scrive, Diego DP: permettetemi una battuta. Quando Tionga arrivò ad Ancona disse che era un tifoso di Roberto Baggio. Ora il Codino d'Oro fa l'allenatore, gli mettiamo la pulce nell'orecchio. Detto questo, ci fermiamo.
Chiamiamo Google Traduttore.
Esatto,
vai.
Poi abbiamo tra altre cose appunto da Juventus a Juventus, la Juventus Next Generation. Siamo al 61esimo minuto di gioco, sta sempre conducendo 1-0 sulla Recanatese. Stiamo parlando del recupero dalla seconda giornata di campionato.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Ultimo giro di boa all'interno di Punto Biancorosso, la striscia che vi tiene compagnia e soprattutto vi aggiorna sul mondo biancorosso dedicato all'Ancona. Abbiamo chiuso la parentesi allora del settore giovanile, abbiamo parlato di ciò che è successo e voi ci state scrivendo in maniera copiosa. A questo punto dobbiamo anche pensare a quello che accadrà alla prossima trasferta, no? Mi sembra giusto.
Certo, e quindi andiamo a captare le informazioni relative all'Olbia Calcio con una collega giornalista dell'Unione Sarda, Ilenia Giagnoni. Ciao Ilenia, ben trovata sulle frequenze di Radio Tua.
Grazie, buonasera a tutti e ben trovati.
Allora, che Olbia ci dobbiamo aspettare? Che Olbia è diventato rispetto alla scorsa stagione?
Bella domanda, nel senso che anche noi stiamo cercando di capire come e quanto è cambiata la squadra al di là dei protagonisti, perché poi sono cambiati molti giocatori, l'età media si è abbassata, perché per esempio è andato via Emerson, che ha fatto 43 anni ad agosto, quindi vi rendete conto che alzava di parecchio la media. Ha molti under titolari, credo che domenica fossero tipo 7 già, quindi una squadra sicuramente molto giovane. I giocatori esperti che ha in squadra però insomma sono belli esperti, hanno qualità come anche hanno gli under, soprattutto hanno cambiato guida tecnica, che poi è quella che di fatto gli ha cambiato il volto della squadra.
Infatti volevo arrivare lì, è arrivato il neotecnico greco, tra l'altro omonimo dell'allenatore della Torres, dove esatto. In panchina c'è un altro greco, ma non sono parenti, esatto. Mi sembra di avere...
No, assolutamente, tutte e due peraltro credo di Roma, sicuramente lo è quello dell'Olbia, Leandro Greco, il loro onestamente non so se sia di Roma, della provincia, di qualche altra città laziale, però sì, sono caso strano di omonimia quest'anno.
Tecnico giovanissimo, che imposta la squadra, se non mi sono informata male, con un 4-3-3 o ancora insomma va cercando la sua identità di squadra.
Ecco, quello che chiedevate voi a proposito dell'identità dell'Olbia di quest'anno ha a che fare, anche se poi sentiamo sempre dire vabbè, ma il modulo lascia il tempo che trova, fino a un certo punto, perché poi questo allenatore è partito col 4-3-3, poi ha perso giocatori importanti come Boganini, che insomma è stato operato e ne avrà secondo i medici per buona parte della stagione, si è fatto male Mordini e soprattutto De Sena a centrocampo, e quindi è passato nelle ultime due partite a un 4-2-3-1 con Nanni unica punta, due mediani che sono La Rosa e Biancu, e Ragazzu, che è il capocannoniere uscente, che è stato premiato, manca farlo apposta, domenica per i 19 gol che ha segnato l'anno scorso, dietro la punta a Nanni, con, a seconda della situazione, Contini da una parte e Cavotti dall'altra, oppure insomma cambia un po' gli interpreti, però questo è un 4-2-3-1, almeno quello che abbiamo visto nelle ultime uscite.
Un Olbia però che, anche se ancora, come ci fai capire tu, deve trovare la quadra, anche se ha diversi giovani ovviamente in rosa, può far perno su quei 4-5 over che già dalla scorsa stagione hanno insomma dettato, no, hanno dettato legge tra virgolette sul campo, ovvero si fanno sentire, danno delle certezze anche magari al nuovo allenatore. E non siete partiti male, 8 punti comunque avete vinto con Cesena e Vispesaro, perso il derby con la Torres, pareggi con Arezzo e Carraresi, 8 punti tutto sommato, la differenza reti un po' non è granché, 4 reti segnate e 5 subiti, forse dietro traballa un pochino l'Olbia,
ma diciamo che lì ci sono i 3 gol del derby che come
pesato dice,
sicuramente nel passivo, e poi il derby è stato una partitaccia, cioè proprio una di quelle partite in cui non si capisce fino a che punto sia merito dell'avversario, che sicuramente l'ha avuto, e poi dove arrivi il demerito dell'Olbia, perché la sensazione era di una squadra che non fosse proprio scesa in campo, quindi sicuramente nel passivo quei 3 gol sì, però è vero anche che, come hai notato tu, forse c'è qualche difficoltà anche ad andare a segno, perché l'ultimo pareggio, un buon 0-0 peraltro con una Carrarese che ha fatto un'ottima impressione non solo a me, però le occasioni ci sono anche state, ma insomma non sono riusciti a segnare. Questo potrebbe essere sarà sicuramente un problema se non verrà risolto a breve, proprio per quello che dicevamo, che sta cercando un po' la squadra.
Giovani interessanti ce ne sono, quali ci evidenzi?
Allora, sicuramente con la Carrarese, Cavuoti, che è di proprietà del Cagliari, ha fatto una gran partita, schierato titolare, nei 3 esterno, nei 3 dietro l'unica punta Nanni, ha fatto una gran partita. Zanchetta, che è confermato rispetto all'anno scorso, quest'anno l'Olbia l'ha comprato, che però ha avuto qualche problema fisico nelle ultime 2 partite, ha giocato poco e nulla. E poi sicuramente Zallu, che è sempre di proprietà del Cagliari, e Scapin, che è il nuovo attaccante che è arrivato, il nuovo centravanti che è arrivato quest'estate. Diciamo che ce ne sono tanti, però se ti devo fare un nome di quelli che mi hanno impressionato di più nelle ultime giornate, sicuramente Cavuoti.
Perfetto. E con l'Ancona che partita ti aspetti? Un Olbia più spregiudicato o più attendista?
No, attendista no, perché nel senso chiaramente poi dipende anche dall'avversario, perché molte volte uno, insomma, se viene schiacciato nella tua metà campo poi devi giocare in un altro modo, però sicuramente non è una squadra attendista, non è nella mentalità dell'Olbia da che è tornata in Serie C, non l'ho mai vista fare questo tipo di gioco, e poi anche per caratteristiche dei giocatori e per mentalità dell'allenatore. Sicuramente insomma, le prime fasi di una partita, come sappiamo tutti, servono anche per prendere le misure un po' dell'avversario, però sicuramente non farà una gara d'attesa.
Gli obiettivi di questa stagione, vista la salvezza tranquilla dello scorso campionato?
Ma sicuramente la salvezza, hai detto bene, sarà la prima, come lo era anche l'anno scorso, anche se l'anno scorso c'è stato un momento molto tribolato, però sicuramente la salvezza è il primo degli obiettivi. Il secondo degli obiettivi è quello di fare crescere i ragazzi, perché poi sono talenti sui quali la società sta puntando, ha fatto anche dei contratti importanti in termini di contratti pluriennali a molti giovani, e poi sicuramente, che ne so, magari migliorare la classifica rispetto all'anno scorso è sicuramente un obiettivo. Chiaramente poi ti metti via i punti della salvezza e poi vai a vedere a che punto sei, però sicuramente quello è l'obiettivo.
Certo, un po' come l'Ancona, diciamo, quest'anno, una squadra molto giovane che comunque cerca di salvarsi il prima possibile, magari di togliersi qualche soddisfazione. Un'Ancona che però insomma, non è partita granché, ma che ha margini di miglioramento nell'arco di questo campionato. Anche, appunto, dicevo, l'Ancona ha diversi giovani, un'età media molto, molto bassa, però l'Olbia con, ad esempio, con il Cesena, che invece è una squadra fatta di over e di potenze, tra virgolette, è uscita a testa alta. Era la prima giornata di campionato, a parte che le prime giornate non fanno granché testo.
Esatto.
Che partita sì, però... è stata? Mi incuriosisce.
No, allora, è stata una partita in cui nel primo tempo la sensazione che il Cesena non ci avesse capito nulla, proprio era una roba
spaesato. Assurda.
Esatto, era una cosa incredibile, loro giocavano anche con questi fraseggi molto stretti e poi capovolgimenti di fronte, l'idea era proprio che il Cesena non riuscisse proprio a prendere le misure, forse non si aspettava neanche una partenza così forte da parte dell'Olbia, era bellissima anche da vedersi. E poi nel secondo tempo, giustamente, il Cesena, che non è una squadretta, ha preso le contromisure, ha anche segnato il gol, anche se poi l'Olbia è andato anche vicino al 3-0. Infatti poi l'allenatore a fine gara non era molto contento con Nanni, che si è mangiato il secondo gol suo personale e il terzo dell'Olbia. Però chiaramente c'è anche l'avversario e a un certo punto paghi anche magari qualcosina quando hai speso molto
certo.
Nel primo tempo, come è stato. Però sicuramente quella è la partita più bella di questo avvio di stagione.
Va bene, Lieni, io ti ringrazio, sei stata gentilissima e insomma buona partita domenica, se andrai allo stadio noi la guarderemo da casa per questioni logistiche.
Va bene, grazie mille, voi siete stati gentili voi a invitarmi.
Alla prossima, grazie ancora.
Grazie mille, buona serata a tutti.
Bene, lasciamo la collega dalla Sardegna, Unione Sarda, e Ilenia Giagnoli, la ringraziamo per essere stata con noi e... è già tornata, essere tornata soprattutto sulle nostre frequenze. Ultimi scampi di puntata, intanto aggiornamento, mi sembra logico andare a dare l'aggiornamento. Lo vogliamo dare questo aggiornamento? Non lo vogliamo dare? Lo diamo?
Lo diamo, perché la Juventus Next Gen ha trovato la seconda rete, quindi è in vantaggio per 2-0 sulla Recanatese, mentre invece fra tre quarti d'ora, alle 20:45, sarà di scena il secondo recupero della seconda giornata, ovvero Cesena e SPAL. E noi però diciamo e ricordiamo ai nostri radioascoltatori che è partita la prevendita per Olbia, la trasferta è tosta, è una di quelle trasferte complicate sulla carta, ma ragazzi, il popolo dorico non si nasconde, non si frena di fronte a nulla, almeno una sessantina di dori ci sono già pronti col biglietto in mano e in partenza, insomma, pronti a partire domenica verso Olbia.
pronti partenza e via soprattutto, no?
E via.
E via in questo caso. Anche Gianni ci chiede notizie della Nocera, l'ho appena detto, quindi non ripeto, insomma, dai, l'abbiamo detto. Ci salutava anche Anto, forza ancora sempre, noi... Questi sono gli auguri e gli inviti che ci piacciono tantissimo e che ci piace condividere con voi. Torniamo domani con la replica, come di consueto, alle ore 13, tra poco il nostro podcast. Ci trovate anche sul nostro canale YouTube, per chi non ha Facebook, giustamente ci faceva notare, ma se noi vogliamo rivedere la puntata, vogliamo sentire, come ci facciamo? Ecco, semplicissimo, appunto, anche sulla nostra pagina. YouTube
che... No, che sono in attesa di una notizia importante. Siamo lì,
forse ci siamo. Insomma,
alla gente non gliene frega niente, ma io
allarga,
ragazzi, dopo 40 anni sto per diventare zia, allora un attimo mi emoziono,
ecco.
Quindi
pensate, allora io sono andato un attimo a curiosare, allora per quello che riguarda la partita della Juventus Next Generation che sta giocando contro l'Arie Canatese, 2-0 il parziale, siamo al 75esimo minuto, il primo gol è arrivato al quarto minuto del primo tempo, siglato da Cerri, che poi è il marcatore che ci ha fatto il secondo gol a noi, e il raddoppio al 63esimo porta la firma di Guerra, non ha segnato da noi. No, giusto per dire che insomma quelli che vanno, che stanno andando in rete con la
Guerra
Juventus,
che è uno dei pochissimi over, anzi forse l'unico nella partita contro di noi sulle fila della Juventus Next Gen.
Quindi insomma questa è la situazione per quello che riguarda l'altro match che in questo momento è in programma, poi occhi e orecchie puntate tutti sul match clou della serata, c'è una SPAL. Dai ragazzi che ci riprendiamo, avanti Curva Nord, ce lo scrive Andrea, e noi ringraziamo anche Andrea, un messaggio di speranza e di fiducia, su questa speranza e fiducia alle 20 passate da una manciata di minuti, come diceva il nostro amico Mauro. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a venerdì.
Sì, della replica l'hai ricordato tu, alle ore 13. L'appuntamento invece di venerdì con Ferdinando Vicini, che tra l'altro abbiamo sentito questa sera, ci siamo confrontati con lui sulle dichiarazioni del DS Mitchell e sul momento attuale dell'US Ancona in previsione appunto della gara con l'Olbia. Abbiamo sentito anche il preparatore atletico della prima squadra, nonché direttore tecnico del settore giovanile Alberto Virgili, e da ultima insomma la collega dalla Sardegna che ci ha portato delle novità sull'Olbia. Detto questo, io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per essere stati con noi. A venerdì, ciao.
Punto Biancorosso, il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria, il sapore della libertà, il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.